può avvenire nella propria nazione, e completamente negligendo gli altri, le altre nazioni in generale. Per cui tutti questi problemi che ci sono adesso nel mondo, così anche il progresso scientifico è aumentato incredibilmente, però il risultato di quello sembra che sia solamente causare più problemi agli esseri umani. Non è che si sono sbagliati, è che il modo in cui viene utilizzata questa tecnologia, questa scienza è sbagliata. Perché? Perché appunto questa intelligenza è mischiata con i tre veleni, col desiderio, con l'ignoranza, con l'odio, con l'avversione, per cui per esempio giornalmente noi lo sappiamo nella nostra esperienza, nel momento in cui abbiamo una forte afflizione mentale come l'avversione, che cosa succedono? Se la seguiamo, porta a una reazione catena di azione di grande danno per se stessi e per gli altri. Però nel momento in cui questa afflizione si manifesta nella mente, non è che noi pensiamo ai suoi svantaggi, ma veniamo come abbracciati da questa afflizione. L'afflizione prende potere sull'intelligenza. Qui vedete anche nel caso che sia una persona che non vuole danneggiare gli altri, che non vuole parlare male degli altri, non vuole danneggiare gli altri con il corpo e la parola, eppure nel momento in cui, per esempio, l'avversione, questa frizione mentale sorge fortemente, tutti quanti i buoni propositi, perfino il carattere positivo di quella persona completamente scompare, viene perché l'afflizione mentale prende completamente sopravvento sull'essere, su quella coscienza. Per cui che cosa vuol dire? Che questa afflizione mentale non vede, non realizza correttamente il vero modo di esistenza del suo oggetto. Quindi sta parlando di questa persona che era un esperto in per esempio in questo libro di questa persona, comunque uno scrittore, uno psicologo, non ho capito bene, comunque aveva scritto questo libro riguardo l'avversione, e anche lui aveva capito benissimo che nel momento in cui l'avversione sorge c'è un'afflizione mentale, tutto ciò che questa avversione percepisce è negativo, lo percepisce in un modo negativo, in un modo sbagliato. In più non realizza assolutamente quello che infatti è la realtà di quella situazione. Questo è uno scienziato, non è un buddista, o non parla dal punto di vista religioso niente. Ecco, nel momento in cui le afflizioni mentali, nel momento in cui sorgono, non realizzano correttamente la realtà, la vedono completamente sbagliata, quello che vedono è sbagliato. Per esempio sta parlando di appunto anche in Cina, per esempio non sono comunque degli ufficiali del governo oppure che vengono messi in ufficio così, no? Sono tutti, agiscono solamente con, sotto il potere dell'avversione, non vedono nient'altro nel momento in cui sorge, si lasciano completamente prendere da quello e vedono quello come la realtà giusta. Per cui nella nostra vita chi è che ci causa i problemi sono proprio questi tipi di attitudini mentali, di attaccamento, di avversione, di ignoranza. Per esempio anche gli animali si accorgono di questa cosa. Perfino gli animali si avvicinano alla persona che è calma e pacifica perché si sentono tranquilli. L'opposto avviene nel momento in cui una persona, per un istante ha fatto l'esempio di alcuni monaci nei monasteri, che se, anche se sono bravi eccetera, però si arrabbiano facilmente, sono sempre proni alla collera, così la gente non ci va neanche vicino. Per cui la felicità anche della società dipende dall'individuo, la società, il gruppo di persone fatto dagli individui. Se questi individui sono pacificati, la società è pacificata e viceversa. Se non si comprende il modo di agire delle afflizioni mentali, allora si è preda di essi. Si pensa quasi che sia della stessa natura, della propria conoscenza, sorge l'avversione, il desiderio, l'ignoranza, no? E prendono completamente potere sulla propria coscienza. Gli altri sistemi religiosi, per esempio quelli che hanno fede in un Dio creatore, e allora possono pensare che dal momento che il creatore ha creato gli esseri senzienti proprio come me, no, non va bene danneggiarli, non va bene arrabbiarsi con loro. Nel buddista invece, nel Buddha ha spiegato la realtà della mente dal punto di vista delle afflizioni, no, di come questi problemi sorgono sulla base della propria mente che non è pacificata, una mente che non è pacificata perché è in preda alle avversioni. Afflizione, volevo dire. Per cui questa è una cosa che abbiamo esperienza proprio a livello giornaliero. Se sorgono, nel momento in cui ci sorgono le afflizioni mentali, stiamo male, questo è chiaro. Per cui queste afflizioni mentali bisogna capire come sono il vero problema e come non solamente avere speranza di eliminarli o fare delle preghiere per eliminarli, ma proprio comprendendolo veramente profondamente qual è quella realtà delle afflizioni, generando i poteri, diciamo gli antidoti mentali a queste afflizioni mentali, per quanto riguarda l'avversione, l'amore, la compassione, per quanto riguarda il desiderio, il comprendere gli aspetti negativi di quell'oggetto. Per esempio, così anche come tutte le qualità dell'amore e della compassione sono sostenute dalla saggezza, da un tipo di saggezza, di conoscenza, così anche le afflizioni mentali usano un tipo di saggezza afflitta, negativa, che analizza l'oggetto in un modo sbagliato, un tipo di saggezza ma contaminata. Mi passate cui per cui è importante vedere con la propria saggezza, analizzare queste afflizioni mentali e capire quale tipo di antidoti vanno applicati per eliminare, per contrapporsi alle specifiche afflizioni mentali. Per cui anche no, non è necessario praticare il Dharma. Tutti noi vogliamo avere una mente felice. Nel momento in cui eliminiamo le afflizioni mentali, la mente è felice, sia che uno pratichi il Dharma o no. Per cui è una cosa che tutti quanti lo usano, così anche sia chi pratica il Dharma, chi non lo pratica, le afflizioni sono ciò che causano tutte le sofferenze. Se si riesce. Per cui nel momento in cui impariamo a pensare bene, a controllare la nostra mente, anche quando siamo in contatto con delle condizioni estremamente avverse, il nostro stato mentale rimarrà sempre pacificato, tranquillo. Conosco molte persone ricche che hanno tutte le necessità materiali, sono tanta ricchezza, ma non sono felici per niente. Ho incontrato qualcuno negli Stati Uniti che mi ha detto che non era felice per niente, era estremamente disturbata. E disse che, e io gli ho detto: guarda, se tu parli con me, io vivo in esilio. Ho perso la mia nazione, però proprio come Shantideva ha spiegato nel Bodhisattva Charavatara, se c'è un rimedio a un problema è inutile essere infelici, se non c'è il rimedio è inutile essere infelici in ogni caso perché non c'è più niente da fare. Per cui molti dei nostri problemi sono creati solamente dalla mente, dal modo in cui pensiamo. Ci sono anche dei problemi in cui non possiamo farci niente, per cui in ogni caso essere infelici per quello non aiuta la situazione. Quella è una cosa, essere veramente realisti, il modo in cui dobbiamo coltivare la felicità e eliminare la sofferenza. Per cui la cosa più importante è ricordare queste afflizioni e piano piano non inchinarci a queste afflizioni, non lasciarsi prendere potere a queste afflizioni, perché sono proprio queste afflizioni che portano così tanti problemi e sofferenze nella società. Sia che siete praticanti di Dharma o no, non importa. Imparare i vari stati mentali che accadono nella nostra mente è estremamente importante. In Occidente si stanno sviluppando molti campi scientifici per quanto riguarda la mente, ma in realtà stanno solo analizzando il cervello, non la mente vera e propria. Noi abbiamo migliaia di anni di tradizione per quanto riguarda lo studio e l'analisi della mente. Per cui quali sono i mezzi che abbiamo bisogno per aiutare ciò che manca nel nostro sistema educativo di conoscenza. Non deve necessariamente essere
essere approcciarlo dal punto di vista religioso, può essere approcciarlo dal punto di vista secolare, scientifico. Ce ne sono a tante altre religioni che parlano della mente, ma in particolare il buddismo è veramente completo per quanto riguarda l'analisi della mente, per cui ci sono molti scienziati neurologici e così via che stanno sviluppando un grande interesse per quanto riguarda la conoscenza del buddismo sulla mente. Per esempio, sento bene, cazzo. Molte persone pensano di trovare felicità ascoltando musica, guardando film e spettacoli. Tutto questo vuol dire che queste persone si basano per cercare la felicità solamente sulle esperienze sensoriali. Quando andiamo a vedere uno spettacolo, vediamo cose differenti che ci fanno felici. E con quella felicità la nostra mente diventa calma, però poi quando la musica e lo spettacolo finisce, allora anche quella felicità lì piano piano se ne va, sparisce. Per cui questo vuol dire che questi modi di cercare felicità e questa felicità stessa è molto instabile, e questi sono solo piaceri. Se invece usassimo la nostra mente e gli elementi sensoriali per analizzare e sviluppare soddisfazione e felicità dentro di noi, che è un qualcosa che non è che non dipende necessariamente dalle condizioni esteriori. Tutti noi vogliamo essere soddisfatti. La soddisfazione è ciò che chiamiamo felicità, no? E la maggior parte di noi dipendiamo sulle sensazioni sensoriali. E che cosa vuol dire? Vuol dire che ci perdiamo in questo tipo di piacere temporaneo, e questo stesso ci dà un sacco di problemi. Ci sono delle persone che non riescono proprio a vivere senza essere distratti dagli oggetti sensoriali esterni. Se riuscite a usare la mente in un modo giusto, allora riuscirete a estrarre una grande felicità. Altrimenti non riuscirete mai neanche a passare un giorno solo senza dovervi distrarre con i piaceri sensoriali. Per cui il modo in cui la felicità è prodotta e si genera è descritto estremamente in dettaglio negli insegnamenti di Buddha. Per cui in questi giorni dobbiamo cercare di scoprire di più per quanto riguarda dentro la nostra mente, quanto pacificarla, come diminuire attaccamento, gelosia, odio, avversione, ignoranza. Allora in questo modo vivrete una vita felice, in pace. Non solo vi darà anche salute, e in questo modo potrete vivere a lungo. Questo diviene come un rituale di lunga vita. Se invece di pacificare la mente in questo modo fate le vostre sadhane, recitate i mantra per lunga vita e così via, non riuscirete a ottenere il risultato che volete. Per cui è importante mantenere una mente felice per avere un corpo sano. Tutti vogliamo avere un corpo sano, tutti vogliamo una mente felice, E questo avviene solamente sulla base di una mente pacificata dalle delusioni. Oggi ci sono molte persone delle etnie dell'Himalaya. Vogliono vedermi, ma come non riusciamo a trovare tempo. Per cui alzate la mano coloro che sono dell'Himalaya, quelli del Ladakh e così via, i Monpa, i Kinor, i Sikhimesi, i Bhutanesi, i Nepalesi. Alzate le mani. Tirate sulle mani, ecco, ok, muovete le mani, salutate adesso. Ok, adesso vi ho visto bene. Mi spiace perché non abbiamo avuto abbastanza tempo per incontrarvi personalmente. Siete arrivati dalle regioni himalayane. Che avete la stessa tradizione buddista del Tibet e anche la stessa cultura. Infatti il buddismo è arrivato in queste regioni himalayane dal Tibet. Certo che siete indiani, va bene? Comunque il buddismo nelle vostre regioni non è arrivato direttamente dall'India ma dal Tibet, per cui parliamo la stessa lingua che è usata anche nelle scritture del Kangyur e del Tengyur. Abbiamo anche la stessa religione, cultura, per cui siete come tibetani, avete fede nei tre rari supremi. Ma non avete troppa conoscenza delle pratiche buddiste. Negli ultimi 50 anni ho notato che dal Ladakh fino al Mön, alle regioni del Mön, molte persone, l'interesse nello studio della pratica buddista è aumentata, proprio dello studio, non solo della fede. E anche in Itamang, sono tutte regioni dell'Himalaya che vanno dall'India su al Nepal, fino al confine. Per cui la prima cosa vorrei dirvi che è eccellente che volete studiare il buddismo, e per cui io vi chiedo per piacere, mettete più sforzo nello studio e anche nella lingua. Le scritture che usate è tibetana, per cui è importante imparare questa lingua in modo da poter leggere e scrivere. In Ladakh ho sentito che vogliono avere questi testi nella loro dialetto locale. Certo, sarebbe utile, ma se tu dovessi scrivere tutto quanto in accordo, tradurre tutto quanto in accordo al dialetto, come il dialetto del Ladakh, il dialetto del Kinor, il dialetto di Lahul, di Spiti, su tutte le regioni malayane, oppure il dialetto sikhimese, il dialetto bhutanese. Se doveste scrivere tutto il Kangyur e il Tengyur in ciascuno dei vostri dialetti, allora sarebbe una cosa impossibile. Richiederebbe un ammontare di tempo incredibile. Se invece
cui è importante per voi studiare la lingua tibetana, quello che chiamate voi potia, e per cui studiare è importante. La nostra cultura, la vera base, la fondazione della cultura è il buddismo. Se non ci fosse, senza di questo, la sopravvivenza della nostra cultura non può essere stabilita, sarà instabile. A cui bisogna studiare queste visioni filosofiche, buddiste, che sono così come sono scritte nei testi, e dobbiamo appunto, cioè comunque Santità è chiaro che sta parlando alle queste personaggi delle regioni malayane. Quando Shantarakshita arrivò in Tibet, disse dovete tradurre tutti gli insegnamenti in tibetano, così in futuro non dovete andare a studiare il sanscrito. Shantarakshita stesso ha detto che aveva sviluppato un grande interesse nella lingua tibetana e anche cominciò a imparare la lingua tibetana. Durante quello che era l'VIII secolo, Shantarakshita quindi consigliò di tradurre tutti gli insegnamenti del Kangyur e del Tengyur di Buddha nella lingua tibetana, così da poter essere in grado di essere autosufficiente nello studio del Dharma proprio nella propria lingua. Nelle regioni malayane sono molto importanti dal punto di vista dell'ambiente, per cui dovete prestare un'attenzione particolare all'ambiente, dovete avete molte foreste, dovete diminuire la deforestazione e dovete piantare degli alberi, dei nuovi alberi. Abbiamo avuto una conferenza per quanto riguarda l'ambiente di Malayano, anche il Karmapa ha sviluppato un grande interesse per quanto riguarda la preservazione dell'ambiente nell'Himalaya. Adesso dovete stare attenti a questa cosa, stiamo attraversando un periodo nel mondo in cui c'è un cambiamento mondiale della temperatura. L'aumento della temperatura in Tibet è più alto l'aumento di temperatura nel Tibet che nel resto del mondo, per cui ci sono una riduzione dei ghiacciai, per cui le persone dicono che ci sono pericoli adesso perdere quelle che sono le vere sorgenti dell'acqua, e piano piano le regioni si stanno inaridendo. Questi fiumi provengono dal Tibet, come il Brahmaputra, l'Indu, e scorrono in India, vanno a irrorare le pianure indiane dal Tibet. Per esempio anche il fiume Giallo che arriva in Cina. Tutti questi fiumi, le sorgenti sono in Tibet. Per cui è molto importante tenere sotto controllo il cambiamento del clima in Tibet. Tutti questi fiumi che scorrono in India appunto hanno le loro sorgenti in Tibet. Ho visto una lista, questa persona che mi ha detto che
quando visiti le regioni himalayane per piacere, mi ha chiesto per piacere di pregare alle persone dell'Himalaya di stare attenti, di preservare questa regione, so per cui mi ha dato questo compito e io ho detto sì, che lo farei, l'avrei fatto. E qui adesso vi voglio parlare, visto che siete tutti qua, ve lo voglio dire. Dovete cercare di proteggere il vostro ambiente il più possibile. E anche un'altra cosa che è piuttosto triste è che il buddismo in Tibet, le condizioni per il buddismo è in una situazione, siamo a un punto critico adesso. Se il buddismo in Tibet, il buddismo in Tibet continua a declinare in questo modo, dal momento che tutti gli insegnamenti completi del Buddha sono i detentori di tutti gli insegnamenti di Buddha, sono proprio la tradizione tibetana e voi, certo che alla fine la verità sul Tibet prevarrà, però nel caso in cui la situazione sembra degenerarsi ancora di più o prendere una brutta piega, voi che siete delle regioni malayane dovete prendervi la responsabilità di prendere su di voi la responsabilità degli interi insegnamenti di Buddha. Noi tibetani siamo in esilio. Per i nostri bambini abbiamo aperto 6 scuole. Queste scuole stanno progredendo, per esempio in Dalhousie, in Mussoorie, in Shimla, in Kalimpong, Darjeeling. Ci sono pochi tibetani che vanno a scuola lì e sono molti di più quelli che sono le popolazioni himalayane che mi vengono a chiedere di poter mandare i loro bambini in queste scuole. Per cui stiamo pensando di accettare adesso tutti gli studenti anche delle regioni himalayane non appena ci sono dei posti liberi. Ho anche parlato con il ministro degli affari esterni e dell'educazione indiana e anche nel Dipartimento di Educazione. Il numero dei tibetani che vanno a queste scuole sembra diminuire, per cui abbiamo appunto discusso che sarebbe bene che i bambini delle regioni malayane possano entrare in queste scuole. Negli ultimi anni ho visitato il Ladakh e le regioni malayane molte volte. Siete veramente, sinceramente devoti, con fede. E la vostra convinzione del Dharma è forte. Anche per esempio il Bhutan, che è una terra buddista, le persone là sono veramente devote al buddismo. E anche a voi bhutanesi voglio chiedervi aiuto. Voglio chiedervi di studiare il Dharma, non solamente lo studio confinato ai monaci e alle monache, ma anche lo studio per i laici, per gli uomini, per le donne. Dovete studiare il Dharma. In passato, quando venivo a Bodh Gaya, c'erano dei bhutanesi che cantavano Om Mani Padme Hum e venivano in gruppi e loro recitavano Om Mani Padme Hum insieme. Con dei bei toni. Adesso non li sento più. Cos'è successo? È diminuito il numero delle persone che fa questa pratica o cosa? Voi siete buddisti, siete devoti al buddismo e per cui voglio veramente pregarvi di studiare il Dharma. anche in Nepal ci sono tanti problemi e difficoltà. Però anche se ci sono questi problemi, le popolazioni Tamang e le altre popolazioni buddiste in Nepal, anche a voi vi voglio chiedere, per piacere, studiatelo il buddismo, metteteci più sforzo. Adesso cominciamo ad andare a vedere la lampada dove ci siamo fermati ieri, nella lampada per il sentiero dell'illuminazione di Atisha. Dov'è che ci siamo fermati? Non me lo ricordo più. Ok, ma mi sentite tutti abbastanza bene? Siamo al verso numero 6 che dice: perché coloro che sono degli esseri senzienti eccellenti che desiderano la suprema illuminazione, spiegherò i metodi perfetti che sono insegnati dai maestri spirituali. Per cui qui c'è l'addestramento nella mente dell'illuminazione, o bodhicitta. E questo addestramento viene fatto graduale, è un training graduale che non avviene immediatamente, ma è una progressione graduale. La radice di bodhicitta è la grande compassione. Per poter sviluppare la grande compassione, da una parte per prima cosa bisogna comprendere la propria situazione di sofferenza. Sulla base di quello si genera il desiderio di liberarsi dalla sofferenza, e quello viene poi usato per la grande compassione. La radice della sofferenza è l'ignoranza. Cosa vuol dire? Cos'è ignoranza? Ciò che non comprende. È qui da tempo senza inizio, però da momenti che è ignorante, da momento per natura, questa mente, la mente di ignoranza, vuol dire che non comprende la realtà correttamente. Per cui il momento in cui si applica a questa mente l'opposto, cioè una mente che comprende quella realtà correttamente, quell'altra naturalmente viene eliminata, proprio per natura. Benché abbiamo persone che, per esempio, che si arrabbiano parecchio, non è che rimangono arrabbiate per 24 ore. Ogni tanto si arrabbiano, poi ogni tanto possono anche avere amore e compassione. Per cui che cosa vuol dire? Che la mente, se la mente non è della natura di queste afflizioni, altrimenti se fosse della stessa natura di queste afflizioni non ci sarebbe spazio, non potrebbe cambiare, sarebbe sempre arrabbiato, non ci sarebbe spazio per generare amore e compassione. Per cui in momenti differenti la stessa persona è in grado di sperimentare anche delle menti diverse, opposte. Per cui questo cosa vuol dire? Che la base, la coscienza, non è contaminata da queste afflizioni come avversione, eccetera. Sono avventizie temporanee. Benché così come c'è questa analisi, analogia, che la mente è della natura di chiarezza e luminosità e consapevolezza, però è temporaneamente coperto dal fango delle afflizioni mentali. Nel momento in cui sviluppiamo l'antidoto, queste afflizioni mentali saranno eliminate e ciò che rimane la natura chiara. La natura chiara della mente. Per cui questa è una cosa che anche nella nostra esperienza vediamo, che per esempio l'avversione può essere ridotta, no? Lo vedete che quando avete meno afflizioni mentali, meno attaccamento, meno avversione, la mente diventa più chiara, più limpida. Per cui le afflizioni mentali sono temporanee. Questa è una roba da sapere, una realtà che dovete conoscere. Per cui questo modo sbagliato di conoscere che hanno le afflizioni, bisogna comprenderlo, il modo psicologico in cui avviene, ci sono gli antidoti molto potenti per queste afflizioni mentali, perché la natura fondamentale della mente non è intrinsecamente imbevuta da queste afflizioni mentali, per cui è possibile rimuovere, eliminare le afflizioni mentali da quella che è la natura della mente. Dunque queste sono, per cui la sofferenza ha delle cause, queste cause sono temporanee e sono un modo sbagliato di conoscere la realtà. Il momento in cui arriviamo a capirlo profondamente, allora sapremo anche che la sofferenza può essere eliminata definitivamente. E in questo modo sarete anche in grado che c'è possibilità, che è una realtà l'ottenimento dell'illuminazione e della liberazione. In tibetano l'illuminazione si chiama Chang Chub. Chang vuol dire completamente purificato dalle afflizioni, Chub vuol dire completamente la conoscenza totale, perfetta di tutti i fenomeni. Per cui questo stato viene raggiunto sulla base di comprendere che queste afflizioni mentali possono essere eliminate definitivamente. Allora, una volta che avete compreso bene questa realtà, allora questa stessa comprensione si passa sugli esseri, sugli altri, che anche gli altri sono nella stessa condizione, e che il più amore riuscite a generare verso gli esseri senzienti, più compassione riuscirete a generare verso gli esseri senzienti. Per cui bisogna sviluppare questa attitudine che vuole prendersi cura, che si preoccupa degli esseri senzienti, che sente gli esseri senzienti vicini. Per cui dobbiamo vedere come tutti questi esseri in realtà siamo tutti uguali. Noi siamo solamente facciamo divisioni, differenze solamente a causa dell'odio e dell'attaccamento. Shantideva ha detto che l'illuminazione, le qualità di Buddha dipendono 50-50%, 50% sui Buddha che ci guidano e 50% per la gentilezza degli esseri senzienti. Per cui tutte queste grandi qualità da sviluppare dell'illuminazione vengono generate esclusivamente sulla base degli esseri senzienti. Per cui Shantideva che cosa dice? Se non cambi te stesso con gli altri, non ci può neanche essere la felicità nell'esistenza condizionata, lascia perdere la felicità della liberazione, dell'illuminazione. Anche se vivi in un modo egoistico, non sarai mai felice, sarai sempre da solo. Per cui se il risultato di pensare solo a se stessi, alle proprie cose, è sofferenza. Se invece quando pensi a beneficiare gli altri, a essere di beneficio agli altri, naturalmente sarai più felice. Sei dedicato al beneficio degli altri, però naturalmente, senza sforzo, anche la felicità per noi stessi sorgerà. Per cui questo è l'effetto che ha l'altruismo. Il goal finale che abbiamo è l'illuminazione. Cos'è che ci previene a ottenere l'illuminazione? È l'egoismo. Per cui per poter ottenere l'illuminazione bisogna prendersi cura degli altri. Senza sviluppare questa attitudine mentale che si preoccupa di prendersi cura degli altri, non diventerai mai Buddha. Perfino gli Arhat non saranno in grado di aggiungere quello stato. Per cui ciò che dobbiamo sviluppare è un senso di familiarità, di vicinanza con tutti gli esseri senzienti. Prima cosa, per prima cosa dovete pensare alle sofferenze nel vostro continuo, a quella realtà, a come si eliminano. Poi quella comprensione lì va estesa sugli altri, che anche gli altri sono in quella stessa condizione. Per cui, come vi ho detto prima, dovete analizzare come funzionano, qual è la realtà di queste afflizioni mentali, perché si possono eliminare, perché non sono della stessa natura della mente. Perché in questo modo, dopo questa analisi, vedrete che esiste la realtà dell'ottenimento dell'illuminazione, della liberazione. Per cui, per poter sperimentare bodhicitta, dovete avere prima la rinuncia alle vostre sofferenze. E per questo dovete essere completamente privi di illusione per quanto riguarda le felicità mondane di questo mondo e del mondo in futuro. E quindi anche nel buddismo noi crediamo nelle rinascite. E ci sono anche altre religioni indiane. Tutti noi sperimentiamo questa coscienza, questa mente, questa continuità che si chiama mente, che riesce a conoscere, che conosce gli oggetti, i fenomeni, per cui questa mente c'ha un oggetto fuori e c'è anche per cui per conoscere la mente ha bisogno dell'oggetto, della coscienza e della condizione dominante. Però solamente questo non è sufficiente per la mente per conoscere. Infatti ci deve essere un'altra condizione nella nostra condizione. Per esempio, quando siamo svegli i nostri poteri sensoriali funzionano, poi quando andiamo a dormire c'è uno stato di sogno in cui le coscienze sensoriali si riassorbono e c'è solo la mente. Quando il sonno è molto profondo non c'è nemmeno il sogno. Per cui quando andate a dormire, per esempio, domani se dovete alzarvi alle 7, se pensate prima di andare a dormire intensamente, domani mi devo alzare alle 7 di mattina, alle 7 esattamente aprirete gli occhi. Questo perché? Perché? Per questo è a causa della forza dell'intenzione. Cibuna potrà dire che c'è qualcosa nel cervello, però questo ha qualcosa a che fare con la memoria, con l'intenzione. Gli scienziati spiegano fino a un certo punto la memoria dal punto di vista fisico, ma non sono in grado di penetrare profondamente questa realtà. Per cui c'è questa cosa che si chiama coscienza o mente, questa continuità la cui natura è di chiara luce e di consapevolezza. Questa cosa ce l'abbiamo sempre. Non esiste nessuna esperienza che avviene senza questo. È una realtà che dobbiamo accettare. Per cui ci sono gli scienziati che guardano i neuroni, il cervello, le parti del cervello e così via, perché sono anche la materia molto sottile del sistema nervoso. Però se chiedi se la coscienza sorge a causa dei neuroni o no, allora c'è da pensarci sopra. Ci sono molte esperienze che sorgono in dipendenza dei fattori fisici, come il cervello, i neuroni e così via. Per esempio la coscienza visiva, quando non neurologicamente non c'è quella facoltà, la coscienza visiva non avviene. Se neurologicamente quei nervi non funzionano, uno non vede. Però quando andiamo più sottile, alla mente sottile, non quelle per coscienze sensoriali sono coscienze grossolane, ma però che sono affette dal movimento del cervello e dei neuroni. Però quelle sottili è diverso, perché per esempio anche quando siamo in sonno profondo, stiamo sognando, ci sono anche delle differenze. La coscienza grossolana può fino a un certo punto essere spiegata dal punto di vista dell'interazione che ha col cervello e con i neuroni. Ci sono anche dei cambiamenti che avvengono fisicamente solamente sulla base del pensiero, senza nessuna attività fisica, che avvenga nessuna attività fisica. Ci sono dei casi in cui possiamo vedere come la mente influenza la materia, per esempio il nostro corpo. Ho parlato con degli scienziati americani di questo fatto. Gli ho chiesto, ci sono molti pensieri che sorgono sulla base delle attività neurologiche, e gli ho detto, ma sarebbe possibile influenzare il cervello con la potenza della mente? E gli scienziati hanno detto, sì, è possibile, però non può succedere. Per esempio, sono stati fatti delle analisi scientifiche su meditatori che stavano meditando con passione, amore, e hanno visto che neurologicamente parlando nel cervello, nel momento in cui c'era la meditazione provente, accadevano delle cose diverse che prima non accadevano. Cioè, dei cambiamenti neurologici che prima non c'erano, delle parti del cervello usate che prima non erano usate. Per cui quando gli esseri umani muoiono, quando moriamo, per esempio in Tibet, chiamiamo i lama quando lasciano il corpo rimangono in meditazione e sono clinicamente morti per la scienza occidentale, ma non sono ancora lì in meditazione. Per esempio io ne ho conosciuti parecchi di questa gente. Che sono rimasti dopo essere clinicamente morti. Per esempio il mio maestro Lin Rinpoche è rimasto in questa meditazione per 13 giorni, anche l'anno scorso quando il passato detentore del trono di Ganden ha lasciato il corpo nel sud dell'India, al monastero, mi dissero che ha lasciato il corpo, ho mangiato giù nel sud d'India della gente con degli strumenti scientifici, e gli ho chiesto anche al delle cospe del Dharamsala di andare giù e fare delle analisi a Rinpoche mentre era in meditazione sulla chiara luce. Per cui mentre lui era lì ancora in meditazione ma clinicamente morto, gli hanno messo tutti gli elettrodi e hanno fatto delle analisi. Uno di questi scienziati nel suo rapporto ha trovato che dopo 10 giorni che era clinicamente morto,
c'erano dei movimenti neurologici elettrici ancora. E, dice, e lui mi ha detto, questo è impossibile, è una cosa che non si può spiegare dal punto di vista scientifico. Dopo la morte, nel momento in cui il sangue non fluisce più, il cuore è fermo, anche il cervello non c'è più sangue, per cui c'è una morte cerebrale, però dopo 10 giorni, che era così, ancora c'erano questi segni, per cui il scienziato era sbalordito, diceva è impossibile. Benché ci siano dei praticanti che fisicamente sono deboli prima di morire, nel momento in cui muoiono, appena dopo la morte, il loro corpo come diventa più fresco, si rinnova. Questo è successo molte volte, questi sono fatti veri, per cui noi abbiamo le spiegazioni, gli scienziati non hanno nessuna spiegazione, non possono solo dire che è a caso o è stato un incidente. Per cui nel buddismo ci sono le spiegazioni precise dei vari livelli della coscienza, grossolana, sottile, molto sottile, la mente, cosa succede nella mente quando sogna, nella mente del sogno profondo, cosa succede quando ci sono le dissoluzioni, quando le menti grossolane si dissolvono e con gli elementi come la terra, l'acqua, il fuoco, il venti si dissolvono. E in questo spazio, per esempio nella tantra di Guhyasamaya, si parla di 4 stati diversi di vacuità e così via. Per cui queste cose sono tutte spiegate da quel punto di vista lì, perché le facoltà sensoriali sono fermate, le coscienze grossolane sono scomparse e cosa è rimasta? La continuità estremamente sottile della coscienza, per cui sulla base di questa possiamo parlare perché questi maestri riescono a stare in meditazione quando sono morti e tu, nel momento in cui questa meditazione finisce, che fuoriescono da questa meditazione, allora immediatamente si vedono i segni fisici che il corpo è degenerato. Quando andate a dormire di notte, pensate, provate a fare questa prova, a pensare che domani mattina mi voglio svegliare a quest'ora. Per quanto riguarda il sonno, il sogno è classificato come uno stato mentale variabile. Dobbiamo fare un po' di ricerche su questo fatto, perché in quel momento ci sono le coscienze grossolane si assorbono. Per cui verrebbe bene esaminare che cosa succede alla coscienza quando andate a dormire. Che cosa succede? Che cosa succede quando prima di andare a dormire pensate di alzarvi a un certo momento di mattina? E in quel momento lì di mattina, esattamente allo stesso momento in cui vi siete prefissati, vi alzate. Perché succede così? Se accetti la continuità della mente, allora ci sono delle spiegazioni, altrimenti non si può spiegare senza accettare la continuità della mente. Ci sono anche persone, molte, che ricordano le vite passate. Ho incontrato due bambine indiane, from Kanpur e Patiala. Quando le ho incontrate, tutte e due erano studenti nella vita passata e sono morte accidentalmente. E quando sono rinate, erano in grado di ricordare benissimo chi erano la famiglia precedente, la casa, la località, i membri della famiglia, senza averli mai visti. Quando l'ho incontrata, aveva 2 famiglie. Aveva la famiglia di questa vita e la famiglia della vita precedente insieme.
perché era una bambina che morì in un accidente, in un incidente. I genitori della vita passata anche lo sapevano, lo consideravano completamente come se fosse la loro bambina. Per cui c'è una continuità di coscienza che si riattacca dal passato al futuro, che va dal passato al presente al futuro. E la cosa principale è comprendere la causalità, causa-effetto, che non è karma stesso, ma ha a che fare con la natura propria, con la natura del mondo esterno, come tutti i fenomeni hanno le loro cause sostanziali, come Aryadeva spiega nel 400 stanze, non c'è inizio. La coscienza, la continuità, la coscienza di adesso sorge dal momento precedente, dal suo momento precedente. Nel momento in cui la coscienza è nel suo stato sottile di natura, di chiarezza e conoscenza, se non ci fosse un momento precedente che produce quel momento simile adesso, la coscienza, la mente, questa coscienza che è chiara e conosce, non può sorgere da una cosa materiale. La natura stessa della chiarezza e della consapevolezza deve avere la sua causa sostanziale, simile ad essa, precedente. Per quanto riguarda il nostro corpo fisico, il nostro corpo, diciamo, possiamo tornare indietro all'inizio del mondo col Big Bang, la causa sostanziale della materia, anche di questo corpo, proviene da allora, e anche il Big Bang avviene a causa dell'interazione delle varie energie e degli elementi, e anche questo deve essere venuto da un suo momento precedente di energia, non può essere stato creato senza un suo momento precedente di causa. E il fatto, la causa sostanziale di questo corpo è natura, non è karma. Così anche la coscienza, la cui natura è quella di chiarezza e di consapevolezza, proprio come la materia ha la sua causa sostanziale simile ad essa, così anche la coscienza che conosce deve avere una sua causa sostanziale simile ad essa, ed è il momento precedente del momento adesso. Possiamo vedere che la mente cambia, per cui dal momento che cambia possiamo realizzare che possiede cause e condizioni, e che le sue cause non può essere nient'altro che un precedente momento di coscienza che è simile a quello. Così come insegnato nel Trattato di Ragioni Logiche, la coscienza non può essere prodotta da nient'altro che non sia coscienza. La tesi che non esistono le rinascite è priva di ragioni. Invece la tesi che ci sono le rinascite è basata su ragioni valide. Per cui ce ne sono molti di sistemi religiosi nel mondo che accettano le rinascite. Abbiamo avuto un convegno con dei non buddhisti in Saranat, e ho chiesto a come nelle tradizioni non buddiste pensano per quanto riguarda le vite passate e future, però non avevano troppo da offrire in termini di prove logiche, di ragioni. Mentre invece nel buddismo si trovano tutte queste prove e ragioni logiche. Ci sono anche molti di voi, fra di voi, che non credono nelle vite passate e future. Però in ogni caso volete essere felici in questa vita? Per cui, per essere felici, cercate di accumulare quelle che sono le cause della felicità e quelle che sono le condizioni che riducono le cause della sofferenza.
per cui potete vivere, se vivete la vostra vita felicemente in un modo etico, se invece vivete una vita di ipocrisia, spinti da odio e d'amore, da attaccamento, anche in questa stessa vita non sarete felici. Se invece anche non credete nelle vite future, ma vivete una vita, come ho detto, etica e tranquilla, con amore e compassione, anche le vostre vite future saranno ottime. Anche gli animali hanno paura della sofferenza. La sofferenza del dolore, per esempio. E anche coloro che non sono buddisti, che non praticano il buddismo, sono consapevoli di questi cambiamenti di sofferenza. Nel buddismo invece parliamo dell'eliminazione totale della sofferenza, e principalmente è un tipo di sofferenza più sottile, pervasiva, quella che si chiama la sofferenza condizionata degli aggregati contaminati. Per questo, per vedere questa sofferenza, bisogna andare a ricercare la causa, che è di trovare nelle afflizioni mentali. Per cui, analizzando questo, si scoprirà la possibilità di eliminare queste afflizioni che sono la causa della sofferenza, per cui il risultato sarà l'ottenimento del nirvana o la liberazione, la cessazione delle sofferenze. Come in questo testo del Tantra si dice, l'illuminazione non ti viene data da nessuno, non è posseduta da qualcuno che te la può dare, ma la ottieni nel momento in cui analizzi e realizzi profondamente la natura della tua coscienza, per cui non è un qualcosa che è posseduto da qualcuno a cui noi preghiamo per ottenerla. Se avete le cause dell'illuminazione dentro di voi, perché soffriamo? È a causa dell'ignoranza. È a causa dell'ignoranza, dell'aver completamente... ci sono diversi tipi di sofferenza. C'è la sofferenza l'ignoranza, l'ignoranza innata, l'ignoranza completamente imputata e così via. Quando si parla di natura, quando si parla di ignoranza verso la natura, non è la natura del corpo materia, ma la natura innata della mente di chiara luce, che è da tempo senza inizio e perdura per sempre. A volte si chiama rigpa o consapevolezza, che si fanno delle differenze da quello che è la mente, che si chiama Sem. Per cui quando si parla di questa mente innata, si parla della mente fondamentale di chiara luce, Rigpa, che l'abbiamo, la possediamo, è con noi sempre, passa da vita in vita, da tempo senza inizio, ce la portiamo fino all'illuminazione. E questa mente è estremamente sottile, si manifesta naturalmente nel momento in cui ci sono le dissoluzioni degli elementi fino alle predissoluzioni finali, che si chiamano la luminosità bianca, rossa e nera. Alla fine di questo, che è un processo che, come avviene al processo della morte, la mente di chiara luce affiora, la mente estremamente sottile. Finché non realizziamo questa natura, non potremo realizzare l'onniscienza. Per cui nel Supremo Yoga Tantra si parla di questa chiara luce o consapevolezza innata, primordiale, realtà o realtà ultima. Se siete in grado di realizzare questa realtà così com'è, Allora, sulla base di quello, come risultato otterrete lo stato di Buddha. In quel momento sorgerà spontaneamente il corpo supremo del Buddha,
infatti si chiama il corpo supremo della natura, lo Svabhavika Kaya, e si riferisce nel Tantra, la spiegazione del Tantra si riferisce alla realtà, a questa realtà ultima di questa mente sottilissima. Nel Sutra le spiegazioni sono diverse, si parla del corpo supremo di natura, lo Svabhavika Kaya viene ottenuto tramite l'eliminazione delle afflizioni mentali. La base di questo è spiegato bene nel Tantra, che sulla base di questa uno può anche ottenere l'illuminazione, che consiste dei tre corpi supremi, il Dharmakaya, il Sambhogakaya e il Nirmanakaya, per cui il Dharmakaya si riferisce al corpo ultimo di natura della mente, e lo Svabhavikakaya o Sambhogakaya per quanto riguarda la parola suprema del Buddha, e per quanto riguarda il corpo della forma, sorge dai venti sottili e dalla mente estremamente sottile, e questo corpo sorge puro adorno dei vari attributi maggiori e minori dei Buddha. Le spiegazioni nei sutra in termini per quanto riguarda le cause del corpo di Buddha, la causa se analizzata diviene un attimino problematica, mentre invece quando analizziamo le scritture del Tantra allora è più profonda, è più chiara, la spiegazione è più per cui sulla base della spiegazione che si trovano nel Supremo Yoga Tantra, allora si capirà molto chiaramente qual è la realtà e perché è possibile ottenere questi quattro corpi di Buddha e che tipo di natura hanno e che realtà hanno. Per cui in questo modo si riesce a vedere la possibilità del Chanchub, che è l'illuminazione. Sapremo perfettamente che l'illuminazione è una realtà che si può ottenere. Anche solo con una comprensione generale, superficiale, grossolana di come questo avviene, ad esempio quando facciamo le preghiere che diciamo possa io diventare Buddha, prendo rifugio nel Buddha Dharma nel Sangha finché non ottengo l'illuminazione, quando pensate a questa illuminazione dovete almeno avere un'idea generale di come questa illuminazione viene ottenuta e perché è possibile ottenerla e che cos'è. Quando si parla di diventare Buddha per essere il beneficio di tutti gli esseri senzienti tramite la pratica della generosità e così via, dobbiamo avere una certa comprensione di perché succede così, altrimenti sono solo preghiere, sono solo parole vuote che non hanno troppo significato e non hanno un impatto vero e proprio nella propria mente. C'è una storia di questo lama che gli fu chiesto che cos'è il Buddha, e questo lama dice è nello spazio sopra di noi, il Buddha dimora chiaramente illuminato nel suo stato, nello spazio da qualche parte. Nella pratica della grande perfezione si parla naturalmente tutti gli esseri hanno già i tre corpi supremi di Buddha, ma a livello potenziale, che possono essere sviluppati. Per cui queste spiegazioni, se si comprendono queste spiegazioni, allora c'è un cambiamento interiore. Cominciamo a capire veramente che cos'è la realtà dei tre Kaya, dei tre corpi supremi. Per questo dico sempre, dovete conoscere, studiare questi vostri testi, non solamente fare delle offerte a Buddha esteriormente e recitare delle parole sanscrito. Questo non è sufficiente. Anche noi recitiamo molte preghiere, testi, però non dobbiamo lasciare che la nostra pratica sia solo quello. Dobbiamo studiare, cercare di comprendere bene. Per cui in questo modo ci si addestra gradualmente, per prima cosa sulla generazione di Bodhicitta. Qui Shantideva, che ha composto questo testo nell'VIII secolo, è il Bodhisattva Charivatara, e non c'è un testo migliore per attualizzare la trasformazione della mente con Bodhicitta. Quando avevo 30 anni ho pensato molto alla pratica della saggezza, della vacuità e delle afflizioni e della cessazione, e sono arrivato a un punto in cui ho capito che è possibile eliminare le afflizioni mentali e ottenere questa cessazione. Per cui a quel punto ho pensato: ah, se ottenessi la cessazione, allora mi potrei rilassare per un lungo periodo. Poi, quando stavo pensando in questo modo, poi ho pensato a Bodhicitta. E a quel punto sembrava come Bodhicitta fosse molto lontano da me. Però poi ho preso insegnamenti di Bodhicitta, specialmente gli insegnamenti del Bodhisattva Charivatara, e ho sentito sempre più vicino alla pratica di Bodhicitta. Non sto dicendo che io ho l'esperienza di Bodhicitta o la realizzazione della vacuità, non vi sto dicendo questo. Quando spiego queste cose, non ho l'arroganza di dire o la pretesa di avere queste esperienze, queste realizzazioni. Però queste cose le sento vicine, queste esperienze le sento vicino a me. Questo è perché ho studiato e ho meditato. Ho meditato su questi fatti. Per cui anche voi non potete dire solamente che avete l'esperienza di Bodhicitta o della vacuità o della saggezza che ha reso la vacuità solamente perché avete ricevuto gli insegnamenti da me. Però questi insegnamenti che vi do dovete studiarli e praticarli per poter generare le esperienze. Per poter generare l'esperienza di Bodhicitta dovete assolutamente basarvi su lei mi sente, là mi sentono, per cui non è la pila, siete voi. Com'è? È importante basarsi sui testi di Jarenpa, c'è la Mazzan Kappa, Parinamapa, anche ci sono questi altri grandi maestri che adesso li ho persi.
Con il giocatore per il rispetto più alto? Non lo sentono. Ci sono questi testi di Jarenpa che sono eccellenti. Thank you.